Adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della Giusta Causa.
Amici di radiofonica.com, benvenuti in compagnia della 17ª puntata di Adotta un classico, la trasmissione delle biblioteche comunali di Perugia dedicata ai classici del futuro. Come oramai ben sapete, noi ci facciamo guidare in questo percorso letterario dalle nobili parole di Lucio Anneo Seneca, che giustamente ebbe a dire: il libro ti muta nell'essenza. Forse in questo particolare periodo storico abbiamo ritrovato il tempo e la scintilla che ci ha fatto riavvicinare nuovamente alla lettura, oppure ce l'ha fatta proprio scoprire. E questo è un avvenimento assai pregevole, perché non solo la lettura è terapia dell'anima, ma è anche un'azione con la quale e grazie alla quale ciascuno si prende cura di se stesso per nutrire quel tesoro nascosto che era chiuso dentro di noi. Allora, in nostra compagnia, come al solito, Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali, e Antonella, il nostro avvocato d'ufficio della Giusta Causa, che non finiremo mai di ringraziare per il tempo e lo studio che dedica ogni settimana per presentarci opere di tutto rispetto. Benvenuta di nuovo in trasmissione, Antonella.
Grazie Claudia dell'invito e buon ascolto, e grazie anche ai nostri ascoltatori.
Allora, dunque, prima di presentare il libro che è protagonista di questa puntata, ricordiamo agli ascoltatori le nostre coordinate, che sono il web, i social Facebook ed Instagram, e ci trovate come Biblioteche Comunali Perugia, e la nostra email è bibliotechepg@comune.perugia.it. Il libro di oggi ci conduce di nuovo in Giappone per scoprire un giovane produttore cinematografico che nel 2011 ha vinto il premio Kumamoto per cimentarsi poi nella scrittura del primo romanzo, che diviene un successo globale. Diciamo una fiaba moderna per ricordarci quali sono le cose davvero importanti. Qual è il libro di oggi, Antonella?
Oggi presento il romanzo Se i gatti scomparissero dal mondo di Genki Kawamura. Questo che presento è il primo libro di questo giovane scrittore giapponese, pubblicato in Giappone, riscuote un grande successo. La storia, che è apparentemente lineare, in poche parole si riassume in questa piccola trama. L'autore, il protagonista del volume, che non verrà mai nominato se non come protagonista o il ragazzo, è un postino di 30 anni a cui viene diagnosticato un tumore cerebrale fatale, e per cui si prevede, il medico gli diagnostica pochi mesi di vita. Questo ragazzo di circa 30 anni, questo giovane uomo, ha come unico compagno di vita un gatto, il gatto Cavolo. La madre è morta da tempo, non ha più rapporti con il padre, con cui ha chiuso ogni relazione, e in realtà lui, quando riceve la notizia, all'inizio è incredulo. Forse lui pensa non mancherà nessuno, non ha nessuno, però in realtà in qualche modo poi si dispera e comincia a pensare a come poter vivere al massimo e sfruttare al massimo il tempo che gli resta, e comincia a compilare un elenco di desideri che però alla fine, rileggendoli, trova tutti estremamente stupidi, ridicoli, inconcludenti. Mentre riflette in questa maniera, compare una figura particolare, un personaggio che è il diavolo, in camicia hawaiana, pantaloncini corti, infradito, occhiali da sole, quindi un personaggio estremamente ridicolo, che ha le sue sembianze, il suo alter ego, e gli dice: benissimo, forse è il caso che io entri in scena, e gli dice: ti potrei aiutare. E lui in realtà all'inizio pensa di essere matto, cioè il mio tumore già inizia a reagire, dice, comincia a avere le allucinazioni, chi sarà costui, e questo personaggio no, è proprio il diavolo, cioè il diavolo che gli propone un patto satanico. E il patto è questo: in realtà, se il protagonista accetta di far scomparire qualcosa dal mondo, lui gli dona per ogni cosa che scompare un giorno in più di vita. In realtà il ragazzo dice: ma potrei anche farlo, quante cose stupide ci sono al mondo, inutili, farò sparire, che ne so, gli angoli acuti delle mensole, tutte le sciocchezze che mi posso immaginare, e così mi garantirò ma non 10, 20, ma anche 30 anni di proroga alla mia vita. E quindi acconsente tranquillamente al patto. Se non che si accorge, come spesso succede a chi fa il patto con il diavolo, che il patto non è poi così pacifico, perché nessuno ha detto che lui avrebbe scelto l'oggetto. L'oggetto l'avrebbe scelto il diavolo stesso. A lui rimaneva il compito di dire o sì o no, accetto o non accetto. Quindi in realtà questa prima parte del libro, che sembrerebbe così sciocca, diventa improvvisamente molto più seria. A cosa può rinunciare il nostro protagonista? Perché il diavolo apparentemente gli propone di rinunciare a cose che potrebbero essere aggiuntive. Tanto per fare l'esempio, i telefonini, i film, gli orologi, quindi sembrerebbero oggetti di nessuna importanza. In realtà così non è, perché le cose che vengono ad essere cancellate gettano il protagonista in un eterno dilemma su ciò che può veramente avere rinomanza o avere importanza o meno. Tutti questi oggetti che sembrano poi opzionali in realtà ormai sono entrati nella nostra vita, quindi rinunciando a loro lui si accorge che deve rinunciare anche a una parte di quello che è i suoi ricordi, la sua affettività. Solo pensando ai cellulari, sì, è vero, non l'abbiamo avuto per tanto tempo, ma adesso noi, se rinunciassimo al cellulare, taglieremmo molte parti dei rapporti che vengono gestiti così, per via phone o quantomeno per via di connessione con cellulare. Quindi il romanzo in realtà mostra come ogni oggetto che noi abbiamo conserverà, include un ricordo, e ogni concessione che il protagonista fa al diavolo lo distacca in modo sempre più doloroso dal corso della sua vita e dei suoi cari, soprattutto alla fine, quando il diavolo chiederà di far, se acconsente a far scomparire i gatti dal mondo, ben sapendo che uno degli affetti più grandi che il protagonista ha è per il gattino che gli ha lasciato eredità di sua madre, il piccolo che lui ha chiamato Cavolo, perché quando l'ha portato a casa era talmente piccolino e tutto chiuso in se stesso che pareva un piccolo cavolfiore.
Beh, insomma, una trama davvero interessante che ci fa riflettere, come tutti i libri che te, Antonella, hai proposto in trasmissione. Quello che ci fa riflettere è anche un autore così giovane, un autore giapponese, che ha scritto davvero questa favola moderna. Vuoi parlarci e darci delle informazioni in più a proposito di quest'autore, di Genki Kawamura?
Io credo che sia sempre utile, no, quando leggiamo un romanzo, conoscere qualcosa dell'artista. In realtà la fiaba, perché una fiaba è anche quella della sua vita, di Genki Kawamura è una fiaba molto gradevole. Lui è del 79, quindi è un giovane scrittore, ha poco più di 40 anni, ha fatto degli studi artistici all'università e poi ha cominciato a lavorare come assistente alla regia. Notiamo bene che lui viene da una famiglia che un po' l'ha aiutato a avere questa vocazione per le arti figurative e per la scrittura, in realtà per l'arte in generale, perché il padre era aiuto regista. Quindi già da quando lui era bambino lo portava al cinema, e da quando aveva 3 anni faceva ogni sabato e domenica andavano al cinema e andavano a vedere i grandi classici della cinematografia, quindi lui è stato subito appassionato all'arte visive. Invece da parte della madre ha ereditato questa passione per la Bibbia, a 3 anni ha iniziato a leggendo la Bibbia, perché la madre era cristiana. Quindi ha detto: io devo ringraziare solo la mia famiglia che mi ha dato queste grandi interessi così diversi. E in realtà da giovanissimo, finita l'università, inizia subito a lavorare, come dicevo, nel mondo del cinema, inizia a fare un corso di teatro, mentre come lavoro che fa la maschera dei cinema, la maschera, cioè quello che accompagna gli spettatori ai posti. E detto questo, entra a far parte poi per un teatro di Osaka, poi qualche anno dopo lo troviamo selezionato nella categoria Next Generation Asia nel 2010 dalla rivista. Perché? Perché aveva iniziato a collaborare nella stesura, nella sceneggiatura degli anime, cioè di quei manga animati tipicamente nel gusto dei giapponesi. Quindi lui aveva già iniziato con questa sua passione. Subito dopo, nel 2012, quindi sviluppa la passione per la sceneggiatura e scrive questo romanzo che presentiamo oggi. Quindi una persona di estrema talentuosità. Nel frattempo inizia, diciamo così, una carriera di produttore, aveva già iniziato con degli incassi decisamente interessanti. E quindi il premio che vince nel 2010 è dovuto al fatto che aveva prodotto il primo film per incasso del cinema giapponese. Nel tempo ha vinto più volte anche, ha continuato la scrittura, ha vinto anche altri premi, per cui ha vinto ancora una volta dei premi autorevolissimi. Questo che dicevi tu, che era dedicato ai giovani registi e produttori, poi ha vinto anche nel 2017 un Fujimoto Award, un premio speciale dedicato proprio alla regia, ha vinto dei premi in America per dei lungometraggi che ha portato, poi ha vinto anche al cinema a Cannes nel 2018 il primo cortometraggio Duality, che abbiamo visto anche in televisione. Quindi lui è ora è un sceneggiatore, un produttore, un romanziere ed un regista di pieno successo. Quindi diciamo, e possiamo dirlo a voce forte e chiara, il Giappone è realmente un paese per giovani.
E davvero sì, hai proprio ragione Antonella. Un'altra, la solita consueta domanda, la scelta dei libri che tu ci hai proposto in trasmissione non è mai assolutamente banale. Perché questo libro in particolare ci hai presentato oggi?
Dunque, io ho presentato il libro essenzialmente per i temi. Allora, prima di tutto dirò una piccola avvertenza. La letteratura giapponese a prima lettura sembra una letteratura e anche una scrittura sempliciotta. In realtà così non è. Il romanzo, con temi, con toni leggeri e toni da fiaba, vuole insistere su alcuni temi veramente importanti. Quanto siamo disposti, come dicevamo prima, a rinunciare, a quante cose siamo disposti a rinunciare, quali cose sono veramente importanti per noi. Questo è un altro tema forte del romanzo. In realtà i nuclei tematici di vero interesse sono i temi della perdita e della distanza dalle cose e dall'aspetto e dell'atteggiamento mentale, cioè quando ci accorgiamo che le cose stanno per scorrerci, per scapparci dalle dita, è il momento in cui le valutiamo con un giusto peso. Guardate bene, è un tema scelto appositamente in questi temi di Covid. Il Covid ci pone su delle riflessioni, ci fa riflettere sulle scelte che facciamo e sulle perdite che abbiamo subito. E il romanzo, in realtà, vedrete leggendolo, che insiste su dei temi centrali che sono grandi. Dietro la fiaba ci sono grandi temi, cioè il ricordo l'oblio e il silenzio. Perché? Allora, il momento in cui io ricordo ciò che vale per me, il momento in cui tendo a dimenticare ciò che per me è importante e il silenzio che ci consente di dimenticare, quindi coltivare la memoria delle cose. A me non sembra che il messaggio che esce è che se tu perdi tutto e tutti quelli che ami, la vita non vale la pena di essere vissuta, e che a volte nel momento in cui le cose diventano veramente complesse, forse è il momento in cui capisci cosa veramente è importante per te. Quindi questa è una fiaba divertente ma profonda. Ed è difficile pensare di scrivere una cosa che parla di tristi perdite, di perdite grandi, compresa quella della propria vita, in un modo diverso da quello della fiaba. Quindi ho trovato molto delicato anche il modo con cui l'autore, Genki Kawamura, ha usato la modalità della fiaba, la modalità dolce, la modalità della tenerezza per parlare di cose che altrimenti sarebbero state pesanti. Io dico che il romanzo non è pesante, è divertente, ci commuove, sì, ma ci fa anche sorridere. Soprattutto, vabbè, l'immagine scanzonata del diavolo in camicia hawaiana, camicia e sandali infradito, occhiali da sole, insomma, e che accusa il protagonista di essere terribilmente noioso. Cioè, in realtà si scardina anche un po' di concezioni. Tu pensi al diavolo a me in quei modi, ma dove vuoi che vada adesso un essere puzzolente con gli zoccoli di capra? Adesso noi andiamo in giro così, vestiti allegri, con gli occhiali da sole.
Antonella, come al solito ti ringraziamo, perché davvero i libri che ci proponi sono libri che ci danno qualcosa in più, se non altro uno spunto per fermarci e per poter riflettere su quello che ci avviene, quello che accade. E come sempre al termine della trasmissione c'è l'ascolto dell'Incipit, e vi ricordiamo che è possibile prendere in prestito gratuitamente il libro sia in formato cartaceo nelle biblioteche comunali di Perugia e anche in formato digitale sulla piattaforma Media Library Online, attingendo alla lista che abbiamo creato proprio per questa trasmissione. E l'Incipit dei sei gatti scomparissero dal mondo, nella traduzione di Anna Specchio, edito da Einaudi, è interpretato da Stelio Alvino, voce del libro parlato, un progetto del Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre, con il quale le biblioteche comunali di Perugia collaborano. Allora, che dire ancora, noi ci lasciamo in ottime, vi lasciamo in ottime mani, le mani e la voce affidabile dei bellissimi lettori che collaborano con questa trasmissione, e noi vi aspettiamo la prossima settimana con un'altra puntata di Adotta un Classico. Grazie ancora e arrivederci ai nostri ascoltatori.
Grazie a tutti e buon ascolto.
Come cambierebbe il mondo? E come cambierebbe la mia vita? Se io scomparissi dal mondo, intendo. Il mondo non cambierebbe di una virgola e tutto andrebbe avanti allo stesso modo, giorno dopo giorno? Sì, lo so. Starai pensando che si tratta di domande assurde e che sto delirando. Ma devi credermi. Quello che sto per scriverti mi è successo negli ultimi 7 giorni. Davvero? 7 giorni a dir poco pazzeschi. Ah, dimenticavo. Tra non molto morirò. Quindi, come e perché siamo arrivati a questo punto? È proprio quello che sto per raccontarti. Sarà una lettera molto lunga, ti avverto. Però vorrei che mi seguissi fino alla fine. Anche perché questa è la prima e l'ultima volta che ti scrivo una lettera. Sarà il mio testamento. Thank you.
Thank you.